Bene, allora, rapido change, come si dice, sono il vostro docente di fenomeni economici, adesso, dopo essere stato il vostro docente di fenomeni ambientali, o come diavolo si chiama, e domande su quello che abbiamo detto le 2 ore scorse? Ok, allora volevo approfittare di un intervento di una vostra collega per ripuntualizzare un momento cosa è successo finora. Allora, avrete notato che ho messo le lezioni per ambiente e fenomeni economici la stessa, nel senso che le lezioni della settimana scorsa dal mio punto di vista sono preliminari, cioè sono strumenti di comprensione di quello che diremo senza i quali non avrei potuto far lezione fondamentalmente. Perché dal mio punto di vista, come avete visto, fenomeni economici e ambiente necessitano di una trattazione un po' più profonda, nel senso che appunto vanno interpretati su scala ampia. Direi addirittura che potremmo interpretarli come processi culturali, se non avessimo una, come dire, una divisione disciplinare come quella vigente che ci obbliga a avere tutta una serie di cose, appunto, tipo ambiente, economici, devianza, giuridica, impicci, imbrogli, tutta questa serie di cose che sono in ultima analisi quasi fuorvianti, nel senso che vi danno la sensazione che si tratti di discorsi e di argomenti diversi. Ecco, io questa cosa vorrei evitarla, nel senso che vorrei che vi rendeste conto che si tratta di una serie di processi assolutamente individuabili, ma che non per questo possono essere considerati compartimentati. Sono fenomeni e processi che sono talmente strettamente connessi che far finta che uno sia una cosa e uno un'altra già pone un problema cognitivo. Ovviamente però che succede? Vedete che la stessa organizzazione disciplinare come la vivete deriva da una fondamentale concezione out-out, no? O è ambiente o è fenomeni economici. Se non avessimo il modo di pensare che possano esistere delle correlazioni e che ci sia modo di pensarle insieme, sarebbe difficile immaginare che si tratti di facce della stessa medaglia. Quindi il problema del pensare è un problema preliminare. È il modo che ci permette di fare di avere un certo tipo di approccio alla realtà, agli argomenti della realtà, agli argomenti dei corsi e via discorrendo. Quindi le lezioni scorse, per quanto ci fossero già una serie di spunti sia di ambiente che di economia, vanno in qualche misura considerate come una cassetta degli attrezzi, un'integrazione di cassetta degli attrezzi fondamentalmente. Da oggi invece abbiamo cominciato a fare un po' più sul serio, a fare un po' più nello specifico il percorso dei manuali, i programmi, eccetera, eccetera. Però, visto come vi avevo detto la settimana scorsa, che dal mio punto di vista il percorso che voi fate, il modo di studiare è un modo attivo, è chiaro che devo dotarvi degli strumenti per poterlo fare, perlomeno provarci, poi chiaramente vedremo i risultati in un secondo tempo. Ad ogni modo, quindi, ambiente l'abbiamo evaso, fenomeni economici. Uno dei motivi fondamentali per i quali abbiamo dovuto fare le lezioni della settimana scorsa sta nel fatto che noi ci muoviamo in quello che viene chiamato economicismo. Qualcuno sa darmi una qualche definizione di questo termine? Non è che io ami particolarmente i termini a tante sillabe, però purtroppo questa disciplina, come dire, ha a che fare con tutti i nomi lunghi, quindi differenziazione, stratificazione, economicismo. Pare che se non so perlomeno quindi 12-13 lettere non ci piacciono. Dobbiamo fare buon viso a cattivo gioco, questo c'è e questo ci teniamo. Cos'è l'economicismo? Allora, ottenere il massimo col minimo sforzo è l'azione economica. Ha ovviamente più o meno a che vedere con questo discorso, ma non tanto per quanto riguarda l'economicismo. L'economicismo, dal nostro punto di vista, è un ampliamento delle categorie economiche a sfere che non sono economiche, ovvero sì, è un modo di riflettere sul mondo che disconosce delle qualità diverse fra sfere e ritiene che il modo migliore per fare qualsiasi cosa sia il modo economico. Direbbe Simmel, la colonizzazione del mondo da parte dell'economia. Ed è quello che stiamo vivendo, questo è il grande problema e il motivo per il quale bisogna pensare che si possa pensare diversamente, se no siamo circondati. Come vi dicevo l'altra volta, se non erro la settimana scorsa, economicismo vuol dire guardare una foresta e immaginare quanti tipi di plance può tirarne fuori. Questo è quanto. Fare la guerra per un paese soltanto perché in quel paese c'è il petrolio, ma tutta una serie di cose di questo genere, che indicano appunto il fatto che noi valutiamo tutte le sfere dell'esistenza in termini di utilità strumentale. Non solo utilità strumentale, utilità monetaria, che non è la stessa cosa. Però sì, noi guardiamo il mondo e ci chiediamo come facciamo a guadagnarci qualche cosa. E questo è un tratto culturale peculiare della nostra cultura, non c'è mai stato, non era così anche prima, è questo che vorrei che voi capiste. Capito? Quando vi dicevo che l'università non serviva a lavorare, in qualche misura vi dicevo esattamente questo: l'università per un lunghissimo lasso di tempo è stata fine a se stessa, il sapere fine a se stesso, non c'è bisogno che il sapere serva a qualcosa, o perlomeno fino a qualche tempo fa immaginavamo che il sapere potesse bastare a se stesso, era bello sapere, fine. Come dice Simmel, tanto per cambiare, direte voi che palle, ma prima o poi. Prima si cercava di guadagnare denaro per acquistare opere d'arte, oggi si vendono opere d'arte per avere denaro. Come vedete c'è un radicale cambiamento di prospettiva. E questo è uno dei punti centrali. Chiaramente non faremo un'analisi simmeliana del denaro perché ci porterebbe via altro che un semestre, però il punto centrale è rendersi conto di questo, ovvero sia che noi abbiamo a che fare con una visione del mondo che è, se vogliamo pensare al letto di Procuste, è molto più stretta e molto più affilata di quelle che abbiamo avuto fino ad oggi e tende a tagliare via dal mondo tutto ciò che è qualità per preservare soltanto ciò che è quantità, perché è chiaro che il denaro è uno strumento di valutazione quantitativo. Perfino i simpatici signori della Mastercard ci fanno presente che alcune cose non le puoi comprare col denaro, ma tutto il resto pagano loro, notoriamente. Poi vedremo quanto riesce a essere ingannevole questa strategia di marketing, però insomma diciamo che c'è da rifletterci sopra, no? Ecco. Allora, quelle poche cose che il denaro non riesce a comprare si prevede che siano di qualità eccelsa. Però, per esempio, c'era una storiella zen molto carina, per la quale a un certo punto uno dei maestri zen chiede a un suo allievo che differenza c'era fra il collier dell'imperatrice e la testa di un gatto morto. E l'allievo non sa rispondere, e lui risponde: nessuna, sono entrambe senza prezzo. Tanto per dire quanto il prezzo non è un granché certe volte per valutare le cose. Il nostro modo di riflettere sulle cose appunto invece è un modo estremamente economico o economicistico, appunto, che ha un suo fondo di svalutazione, e cerchiamo di capire perché inizialmente, cioè come mai siamo passati dalla foresta di Re Artù alla foresta magazzino con la quale viviamo oggi e che buttiamo giù ovviamente senza nessun tipo di ritegno. Allora, abbiamo visto inizialmente già prima che possiamo far risalire in qualche modo con un'etichetta questo evolversi di avvenimenti, come avrebbe detto Andrea Pazienza, questo sorridersi di eventi, alla fine del Settecento. Fine del Settecento, l'industrializzazione. Ragioniamo un po' meglio su cos'è l'industrializzazione, cosa porta con sé. Weber direbbe che industrializzazione è anche razionalizzazione. Quindi questo è uno proprio degli snodi imprescindibili della nostra cultura. Non capiamo nulla se non andiamo a vedere cosa diavolo è accaduto e come mai è accaduto in quel periodo. Allora, per capirlo dobbiamo cominciare a pensare un momento a come era prima, ovvero sia che succedeva prima delle fabbriche. Non che non ci fosse un'economia, no? Saprete che economia è un termine che viene dal greco e significa la scienza della buona amministrazione della casa. Oddio, ecco, genuino è un termine che però non userei, se devo essere onesto. Diciamo che prima c'erano una serie di comportamenti che portavano e stabilivano diversi tipi di collegamento fra i vari attori sociali. Tanto per dirne una, per esempio, l'economia non era fonte di prestigio. Nella scala, nel set di valori dell'ancien regime, quindi della famosa cultura tradizionale precedente, si aveva uno status elevato, privilegiato, per altri motivi che non per la ricchezza economica. C'erano problemi evidentemente di ascrizione, nel senso che se eri nato in una famiglia aristocratica potevi anche essere senza il becco di un quattrino, ma comunque avresti avuto credito, avresti avuto stima, avresti avuto prestigio, eccetera, eccetera. C'erano altri canali che erano quelli del clero, quelli dell'esercito. Di fatto i mercanti, i commercianti, i bottegai erano praticamente l'ultima ruota del carro, quindi non c'era nessun tipo di riconoscimento, nessun tipo di voce in capitolo, nessun tipo di potere che loro avessero a disposizione. Questo perché in effetti anche da un punto di vista pratico non è che potessero, che incidessero più di tanto sulle fortune della nazione. Certo, per carità, producevano ricchezza, però era una produzione abbastanza diffusa, abbastanza tranquilla. Tenete presente che cosa faceva il proto-industriale, cioè per esempio parliamo del tessile, salute, parliamo del tessile che era il, è stato il campo nel quale l'impatto dell'industrializzazione è stato inizialmente maggiore. Arrivava il famoso commerciante, il mercante, che era andato a prendere le sue materie prime perfino in Cina, addirittura, faceva un giro per le varie pievi e casali di una certa regione e distribuiva le materie prime a chi le faceva diventare filati. Chi erano questi che facevano diventare le materie filate? Tutti quelli che vivevano in campagna, perché di fatto, non essendoci una produzione centralizzata, ogni piccola, appunto, ogni casale aveva il suo telaio dove insieme a tutti i lavori della campagna si tesseva e si filava anche. Quindi il mercante lasciava le materie prime, recuperava i filati, li portava in città o in qualche altro posto perché venissero cuciti e aveva gli oggetti che vendeva, aveva i vestiti, le stoffe. Quindi, come vedete, era un'attività che era perfettamente inserita nel quadro del primario, del settore primario. Era diffusa, serviva per permettere a quelli che vivono in campagna di incrementare, di arrotondare, diciamo, i loro proventi. Il mercante non aveva fretta e quindi tutto andava con dei ritmi molto più tranquilli, molto tranquilli. Come vi dicevo, tenete presente che quando si faceva un viaggio per nave ci si cominciava a preoccupare dopo un anno se non vedevi la nave che tornava, per cui rispetto ai nostri ritmi è tutto piuttosto diverso fondamentalmente. Poi però a un certo punto si scopre, no, il motore, si scopre la possibilità di produrre energia. E si scopre di conseguenza che si fa molto prima a produrla con i telai meccanici. Questo implica tutta una serie di cose, come abbiamo visto. Implica che non si possa più portare in giro la roba alle campagne, perché non è che tu puoi mettere un telaio a vapore in ogni pieve, diventerebbe una cosa complicata, perché diciamo strategicamente c'è bisogno di definire alcuni luoghi, i quali luoghi hanno anche delle caratteristiche geografiche e ambientali particolari, dove mettere le industrie. Questi luoghi quindi che cosa devono avere di facile? Devono avere un facile accesso, dei buoni collegamenti, la possibilità di avere delle risorse continuamente rinnovate, no? Quindi flussi di risorse, flussi di materie prime, flussi di sostanze che producono energia. Tutto questo chiaramente definisce alcuni posti come più adatti di altri per diventare poli industriali, come diremmo oggi, anche se è un termine un po' così, diciamo, non adatto al Settecento. Un'altra delle cose fondamentali è che ti serve gente. Ci vuole molta gente, ci vuole manodopera. No? Questo è il momento nel quale nasce in qualche modo la figura del proletario. Prima non c'era. Non è casuale che poi nell'analisi marxiana diventi uno degli attori centrali della questione. C'è bisogno di gente e quindi c'è bisogno di drastiche modifiche nel modo di vita, nello stile di vita che c'era fino a quel momento. Come abbiamo visto la settimana scorsa, vi ricordo, c'è bisogno di allentare il discorso degli status ascritti. Non c'è qualcuno che possa andare in un'azienda perché ci sono già andati i padri e i nonni, perché non c'erano le aziende prima. Quindi ci troviamo davanti a un evento che scardina radicalmente il modo di vita tradizionale. Lo scardina talmente tanto, appunto, che segna, non è un caso che si chiami rivoluzione industriale, segna un versante. Dopo le industrie c'è altro, c'è la modernità, ci siamo noi, in qualche modo. Allora, dobbiamo ponderare un po' tutte queste cose che succedono, no? Allora, succede, tra le altre cose, una cosa che non abbiamo ben presente, ma nel momento in cui la troverete in Sennet, tanto per dirne, succede che si dividono i luoghi della vita e del lavoro. Fino alla fabbrica non c'era una differenza spaziale per le attività, si viveva dove si lavorava. Se eri un apprendista di un artigiano, vivevi con lui, facevi parte della famiglia allargata dell'artigiano, non avevi bisogno di un altro alloggio, non avevi bisogno di un altro spazio, accadeva tutto più o meno nello stesso posto, non c'era differenziazione. Non è casuale, se vi ricordate forse, che i grandi sociologi dell'Ottocento si cimentano tutti col tema della differenziazione. No, la divisione del lavoro sociale la scrive Durkheim, la differenziazione sociale la scrive Simmel, economia e società la scrive Weber. Sono tutta una serie di cose che segnalano quanto sta cosa fosse strana. Capite? Non è normale. Per noi è ovvio che tu non vivi dove lavori, no? Se qualcuno per caso dorme dove lavora lo tratti come un pezzente. Ma nel Settecento era normalissimo. È la fabbrica che non ha più degli spazi di vita. La fabbrica è il primo luogo monofunzionale della nostra cultura. Quindi, come vedete, comincia l'out-out. No? Cartesio l'ha detto nel 600, nel 700 cominciamo a vedere le prime conseguenze radicali. O lavori o vivi, non puoi vivere e lavorare nello stesso posto. Si sa perché, però non puoi. Quindi questa cosa, come vedete, causa una modifica formale, seria, anche sostanziale delle città. C'è bisogno di far dormire la gente che va a lavorare nelle aziende, no? Non ci sono i posti dove farli dormire questi, cioè, non solo c'è l'industria, c'è bisogno di gente che ci lavori, ma questa gente non dormirà lì, per cui la cosa finisce lì. Ha bisogno di strutture ad hoc. Quindi la metropoli nasce anche per questo, e nasce in modo piuttosto confuso, come immaginerete ovviamente, no? Creando tutta una serie di difficoltà logistiche, difficoltà igieniche, difficoltà di ordine pubblico. Perché di ordine pubblico?
L'affollamento che si crea dalle campagne.
Per l'affollamento che si crea dalle campagne, ma c'è un'altra questione anche.
Cioè, nel senso che al centro venivano le abitazioni piano piano in maniera consciente.
Quello succede dopo, sì. No, il problema è un altro, è che
in una casa magari si ritrovavano più famiglie. Cioè.
Sì, c'era una forma di sovraffollamento decisamente, ma c'è anche un altro aspetto che dobbiamo tenere presente, perché come vi dicevo. La criminalità che nasce con l'industria, ma la criminalità c'era anche prima oggettivamente. Quello che c'è di diverso, e che già ce lo segnalava questa divisione tra spazi di lavoro e spazi di vita, è che c'è una nuova questione col tempo. Ovvero sia, l'atto dell'industrializzazione genera nuove categorie e nuovi modi di vita per i quali la gente è del tutto non preparata, non sa come fare, nel senso che il tempo di vita nella cultura tradizionale non contempla l'idea del tempo libero. Cioè tu vivi e mentre vivi fai cose. A seconda delle circostanze fai certe cose o ne fai altre. Ma non c'è un momento nel quale non hai nulla da fare. Non so se mi spiego. Cioè, se è inverno ti dedichi a certi tipi di attività, passi più tempo con gli altri, fai le feste, chiacchieri, stai intorno al focolare, ti racconti cose. Se è estate lavori dall'alba al tramonto, eccetera, eccetera, ma non c'è un momento nel quale non hai niente da fare. Perché sono talmente tante le cose che puoi fare in campagna che ce n'è sempre una, no? E non solo, ma come vedete ti comporti e ti muovi in accordo con i ritmi della natura. Cioè la vita, la società e la cultura tradizionale sono molto più connesse con l'ambiente della cultura moderna. Perché spesso e volentieri l'ambiente ti permette o no di fare certe cose. Ci sono momenti qualitativi dell'anno nei quali devi fare, seminare, arare, potare, eccetera, eccetera, altri momenti nei quali puoi non fare altro, per cui lì c'è la parte sociale, c'è la parte degli scambi, gli incontri, le feste, eccetera, ma la tua vita è scandita dal tempo, dalle stagioni, dal giorno e dalla notte, eccetera, eccetera, eccetera. La fabbrica, come notate, non ha nessun tipo di legame col ciclo normale, né del giorno e della notte, né delle stagioni. Non è che se piove non va in fabbrica. Non è che se fa caldo non va in fabbrica. Ci vai sempre. 12 ore al giorno, 14 ore al giorno, quelle che sono. Il problema è che fai nelle altre? Perché improvvisamente non hai niente da fare. Sei in città, non hai un campo, non hai le bestie, non hai da tessere, non hai da filare, non hai niente da fare. Nasce il tempo libero. Tempo libero è una categoria che comincia a fine Settecento, anzi un po' più in là, perché prima di liberarli gli hanno fatto fare gli schiavi ben bene, quindi insomma diciamo che l'inizio dell'Ottocento comincia il tempo libero. Ma come vedete il tempo libero, già nella sua definizione, è contraddittorio, nel senso che è il tempo nel quale non lavori, per cui secondo l'ottica prevalente dovrebbe essere il tempo peggiore che c'è, però lo chiami libero, per cui ti rendi conto che c'è qualcosa che non quadra, non so se notate questa piccola discrasia, no? Già sai che se è libero vuol dire che è meglio di quello in cui lavori, però mi dici che il tempo in cui lavori è quello più importante, per cui hai un momento di difficoltà d'analisi. Nasce il tempo libero che non si sa come riempire. Ed è uno dei motivi per cui c'è l'ordine pubblico abbastanza minacciato, perché quello che non ha niente da fare in linea di massima beve e picchia gli altri, grosso modo, insomma, la situazione era abbastanza complicata, per cui bisognava trovare qualcosa da far fare a questi poveracci che erano così vaganti per le metropoli. Ovviamente abbiamo visto, come anche i nostri sindaci leghisti, che quelli che stavano in giro negli orari non di lavoro erano sospetti, chiaramente, perché che stavano a far lì? Preciso, però comunque ciò non toglie che qualcosina toccava anche farli fare, perché non si può pretendere, no? E quindi c'è anche la riscoperta dello sport in questo periodo. Lo sport come lo intendiamo modernamente nasce pure lui fine Settecento, inizio Ottocento, perché è una buona idea se ci pensate, cioè tu non solo eviti che quello si picchi con gli altri e si ubriachi continuamente, ma gli insegni la disciplina e lavori al suo benessere fisico in termini strumentali, nel senso che c'hai un bell'operaio che è in grado di farsi un mazzo molto più significativo di prima grazie al fatto che lo tieni allenato, per cui quello è disciplinato, allenato, sfruttabile non solo per l'industria ma anche per l'esercito, perché già l'hai cominciato a mettere in quadro. Con l'idea dello sport noi risolviamo un sacco di problemi. Tanto è vero che lo sport fino al secondo dopoguerra è assolutamente pubblico. Non c'erano le palestre private fino alla seconda guerra mondiale. Ragazzi, come vi dicevo, se volete chiacchierare, allora, quindi come vedete, da questa cosa dell'industrializzazione ci sono una marea di conseguenze in tutte le sfere, nel senso che l'industrializzazione in un certo senso la possiamo interpretare anche come la nascita del problema dell'ambiente, perché improvvisamente compare un'attività assolutamente a parte, no? Rispetto alle attività normali, che ha una sua disciplina e una sua autoreferenzialità, cioè la fabbrica funziona secondo criteri che con l'ambiente non hanno niente a che vedere. Anzi, tendenzialmente la fabbrica continua e funziona sempre, perché fare una fabbrica costa. Quindi per poter fare in modo che ci si guadagni bisogna che questa fabbrica vada avanti a lungo. Noi siamo arrivati ai 3 turni da 8 ore, ma chiaramente inizialmente erano diversi, erano 14, 12 degli impatti micidiali. Tenete presente che presto, e qui non c'è nessun tipo di filantropia ma c'è soltanto un ragionamento strumentale, ci si rende conto che sfruttare troppo il lavoratore non è una buona idea, perché quello muore. E il lavoratore in questo periodo è la risorsa più preziosa che c'è per tutti, sia per il sistema politico che per il sistema economico. Perché, ultima delle cose che può servirvi anche in futuro, non solo qui comincia tutto quello che vi ho detto fino ad oggi, ma in tutto questo c'è anche l'inizio degli stati-nazione. Cioè, tutte le varie nazioni che oggi conosciamo come stati, a prescindere dall'Inghilterra e dalla Francia che già avevano fatto un certo percorso per conto loro da tempo, cominciano a specificarsi come stati nazionali ora. E quindi hanno bisogno di risorse economiche, hanno bisogno di eserciti che possano andare a imporre il loro ruolo e a colonizzare quello che è rimasto ancora del globo terrestre, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi vedete che tutta questa serie di fattori, questa serie di processi converge in una direzione ben precisa, ovvero sia quella dell'aumento dell'efficienza, dell'aumento della potenza, del miglioramento quantitativo delle performance, sia da un punto di vista di produzione, che da un punto di vista di estrazione, che da un punto di vista di combattimento, eccetera. Tant'è vero che la grandissima parte delle nostre scoperte scientifiche e tecnologiche avviene per scopi bellici. Poi diventano civili. Ma tenete presente che noi stiamo ancora oggi vivendo sulla scorta delle scoperte della Seconda Guerra Mondiale. Cioè tutto quello che si è scoperto in quei 6-7 anni di frenesia assoluta è ciò con cui viviamo oggi, perché hanno scoperto il computer, hanno scoperto tipi di leghe, hanno scoperto tipi di strategie, hanno scoperto un'ira di Dio di cose. Quindi la guerra da questo punto di vista è un motore innegabile, che poi sia anche positivo o giudicabile da un altro punto di vista, un discorso, ma oggettivamente la guerra per noi è stata una molla di progresso impressionante. Quindi, come vedete, insomma, le fabbriche cominciano a generare tutta una serie di radicali modifiche, che sono poi le modifiche che porteranno alla nascita della sociologia. Quindi noi siamo strettamente connessi a questo discorso, nel senso che la sociologia è la scienza che comincia a leggere una società diversa da quella precedente. Come abbiamo detto, nell'Ancien Régime non c'erano sistemi che valutassero e dessero prestigio all'economia, ma l'economia diventa sempre più importante. Per cui, di fatto, la rivoluzione francese, che anche lei accade a fine 700, manco a dirlo, cos'è? È il modo, lo strumento, il simbolo, il segno che sono cambiati i tempi, che bisogna ragionare in un altro modo, che c'è un altro attore sociale importante che fino ad allora non aveva riconoscimenti, che è la borghesia commerciale e industriale. Quindi, come vedete, per questo è uno dei momenti focali della nostra cultura, perché a fine 700 vengono a culmine tutta una serie di lunghi processi che causano e segnano la fine del Medioevo, in un certo senso. Quindi tutto quello che era il portato della cultura medievale, del sistema dell'onore, del sistema delle dipendenze gerarchiche, delle attribuzioni, eccetera, delle ascrizioni, eccetera. E nello stesso tempo si innescano tutti i processi con i quali viviamo noi oggi. Che noi di fatto stiamo ancora vivendo questi processi in un clima, in un momento per il quale effettivamente questi processi e quelle chiavi di lettura sono state superate anche loro. Da noi, in un certo senso, è come se fossimo di nuovo a fine 700 oggi. Perché gli strumenti con i quali abbiamo letto la realtà fino all'altro ieri non funzionano più. Dobbiamo elaborarne di nuovi. Capito? Quindi, industrializzazione, tutta questa serie di cambiamenti. Ma c'è qualcos'altro anche che dobbiamo prendere in conto. Tenere soprattutto presente che il valore del lavoro, quello per il quale molti di voi sono qui, quello per il quale tutti si sbattono, la nostra cultura, eccetera, fino a quel periodo era più che altro un disvalore. Cioè, immaginare che tutta la cultura occidentale si sia sempre basata, come facciamo noi, sulle doti lavorative del singolo, è un errore colossale. Nella cultura occidentale lavoravano, come vi dicevo, credo, la settimana scorsa, soltanto i poveracci. Il lavoro non era considerato come una cosa che valeva la pena fare, anzi vi ricordo che rientra nella regola benedettina, ora et labora. Esatto, e era una penitenza, non so se mi spiego, cioè ce l'ha messo non perché fosse divertente, ma perché era la cosa peggiore che potevi fare. Quindi era una specie di supplizio. Tant'è vero che lavoravano gli schiavi, lavoravano i diseredati, lavoravano i servi della gleba, ma come riuscivi a mettere insieme 2 lire che facevi? Ti compravi un titolo nobiliare di qualche genere e smettevi radicalmente di lavorare. Vi ricordo che negozio, termine negozio, negozio giuridico, i negozi, eccetera, viene dal latino nec otium, ovvero sia ciò che non ti permette di oziare. Ed è un termine spregiativo. Quindi la domanda centrale sulla quale ci concentriamo adesso è: come diavolo è successo che da un punto di vista così, diciamo, pregiudizievole nei confronti del lavoro, questo sia diventato di fatto la sfera centrale dell'esistenza del singolo? Perché in termini culturali è un cambiamento assoluto. Non so se mi spiego. Cioè, da una cultura che per 3.000 anni aveva evitato il lavoro, aveva valorizzato quelli che non lavoravano, no? Il prestigio veniva dal non lavorare, tant'è vero che la nobiltà francese aveva un interdetto radicale a fare qualunque tipo di attività che non fosse terriera, perché se avesse lavorato si sarebbe macchiata di uno schifo, sarebbe diventato praticamente, no? Come diceva Luigi XIV. Allora, come diavolo è successo che noi oggi se non lavori non sei nessuno, detto proprio in termini brutali? Ci deve essere da qualche parte un processo che ci interessa mettere a fuoco. E comincia pure lui, ovviamente, a fine Settecento, perché noi diamo tutti per scontato che la vita in campagna non sia un granché, nella gran parte dei casi, ma era nonostante tutto la vita che aveva permesso alle generazioni precedenti di vivere in modo abbastanza decente. Certo, c'erano quelli più ghiallati e quelli meno, ma questo accade sempre. Il che vuol dire che non è che sia così ovvio che uno pia e molla tutto quello che è stato la sua vita fino a un certo punto e va in città. Non è che dice, ah, aperta una fabbrica e tutti vieni e partono. Questo lo immaginiamo noi. Ma al tempo non è che succedesse esattamente questo. Perché, come vi ricordo, al tempo si ragionava con altri modi di orientamento. Se l'uomo nella sua vita conosceva 100 persone rotte, l'idea di andarsi a infilare in una fabbrica dove l'avrebbe conosciuto in un solo colpo 500-600 era traumatica. Cioè, cercate di immaginarla sta cosa, perché non è facile. Per noi non sembra che non ci sia nessun problema, ma per coloro che effettivamente vivevano a quel tempo e non avevano le categorie per comprendere sta cosa, era un salto nel buio impressionante. Era soprattutto un modo per essere completamente separati da tutto ciò che li aveva resi ciò che erano. Perché la gente nasceva nella terra, nasceva in campagna, era legata all'ambiente, questo vi sto dicendo. Andare in città era un andare in un contesto completamente ignoto, dove non c'era nessun tipo di legame con quello che si era conosciuto fino ad allora, dove le condizioni di vita erano infernali. Tenete presente, non so se avete letto mai i racconti, i romanzi industriali dell'Ottocento inglese, Dickens, tutte queste cose che meritano. Erano delle cose allucinanti. Uno smog perenne, una puzza terrificante, igiene ai minimi storici se non di più, eccetera eccetera eccetera. Quindi bisognava in qualche modo invogliare la gente ad andarci, perché la gente di suo non era così entusiasta. Certo, è vero che in campagna si stava sempre peggio. Perché? Perché nel frattempo erano cominciate le recinzioni e quindi molti non riuscivano più a sopravvivere. Anche questo va preso in considerazione. Però ciò non toglie che prima che tu abbandoni il tuo ambiente, le tue radici, le tue amicizie, il tuo reticolo, ci deve essere qualcosa di radicalmente forte che ti spinge. Per cui piano piano nella cultura comincia a costruirsi questa leva simbolica, che è anche il mito del progresso, chiaramente, che è anche il fatto che lavorare improvvisamente non è più un'attività disdicevole, ma comincia ad essere l'attività fondamentale della tua vita, l'attività fondamentale attraverso la quale tu ti esplichi, hai la possibilità di tradurti in quanto soggetto. Tenete presente che in tedesco, che questa è una delle culture che più si è occupata di questo argomento, vocazione e professione si dicono allo stesso modo, si dicono Beruf. Il che vuol dire che nell'idea di questa cultura, di questo momento storico, tu farai un lavoro per il quale sei chiamato, per il quale hai talento, per il quale sei portato, quello che originerà, come vedrete nel testo di Sennett, l'idea di carriera. Quindi, come vedete, il lavoro diventa un mezzo di manifestazione del sé, diventa lo strumento attraverso il quale il soggetto, che sta nascendo anche lui, riesce a compiersi. Ecco perché improvvisamente non è più un'attività disdicevole, ma diventa un qualcosa di positivo. Diventa un qualcosa di positivo perché è lo strumento per una nuova cosa. Il soggetto non c'era prima del Settecento. Non so se questo è chiaro. Cioè, rifuggite dall'interpretare il tempo passato con le categorie dell'oggi, perché le categorie dell'oggi non si applicano. Quello che noi riteniamo ovvio oggi, 300 anni fa, non c'era. Capite? Per cui riflettere su come mai ci troviamo nella situazione in cui siamo oggi implica andare a capire che diavolo è successo nel frattempo, quali radicali cambiamenti ci sono stati in questo modo di vedere il mondo. E uno fondamentale ha a che fare col lavoro, ovvero sia il lavoro diventa degno del nuovo uomo. Come c'è una nuova classe, la borghesia, c'è un nuovo modo, un nuovo tipo d'uomo, il soggetto, che si opera nel mondo grazie al lavoro. Allora, recuperiamo un attimo i punti della questione. Come dicevamo, la scoperta della creazione dell'energia modifica radicalmente tutti i quadri cognitivi, di vita, tutti gli equilibri valoriali, tutta una serie di cose che ovviamente quello che l'ha scoperta non è che abbia intuito lì per lì, perché non è che sono capitate subito, sono tutta una serie di cose che pian piano, no, con dei tempi storici, si sono venute a sedimentare e a dare i suoi frutti. Tenete presente, per quanto riguarda noi, che il termine sociologia compare nel 1835 per la prima volta col corso di sociologia positiva di Comte, prima non c'era. Quindi vedete che sono quei 45 anni, no, nei quali gli studiosi della società hanno cominciato a dirsi com'è che non capisco più niente, una cosa o l'altra, e sono arrivati a decidere che forse era il caso di reintegrare, di cambiare un po' le cose. Dicevamo che però il gesto che vorrebbe essere un gesto esclusivamente economico, di fatto non è semplicemente economico, ma è un gesto radicalmente sociale, un gesto relazionale, un gesto a moltissime dimensioni. Ma noi siamo abituati, come dicevamo inizialmente, a pensare l'economia come un'attività separata. Ed è il caso di cominciare a capire perché questo è uno dei nostri problemi. Il rapporto con l'ambiente deriva esattamente dal fatto che per l'economia non è un suo problema. Troverete in tutti e due i manuali menzione del termine esternalità. Esternalità è una strategia dell'economia per non pagare i danni che procura agli altri, fondamentalmente. Poi troverete delle definizioni più precise, ovvero sia sono dei danni in capo a una terza persona la quale non si è assunta nessun tipo di onere o non ha in altro modo accettato questi danni e per i quali oltretutto non viene neanche rifusa. Una cosa perfetta, però d'altronde se ci pensate è così. Se un'azienda inquina, paghiamo noi. Lei non c'ha nessun problema. O meglio, forse le fanno una multa se inquina troppo. Ma, come diceva il mio collega, il professor Porena, che forse avrete già incontrato, a una sessione di laurea l'altro giorno, il problema è che l'idea che chi inquina paga di fatto implicitamente ammette la possibilità di inquinare come non particolarmente problematica, nel senso, vabbè, paghi, che problema c'è? Ecco, è un errore di fondo, no? Fondamentalmente, però deriva, come vi dicevo, da questo, però sia dal fatto che l'economia si reputa astratta, ritiene di non avere connessioni col resto del mondo, l'economia è, sta a sé. Come diavolo è accaduta sta cosa? Cioè, da ultima ruota del carro a trovarcela come l'unico criterio di organizzazione della realtà, c'è una bella strada anche qui, Dicevamo, tra le altre cose, che l'industrializzazione porta con sé questo bisogno di razionalizzazione e di organizzazione. In effetti abbiamo detto che una fabbrica ha delle esigenze oggettive. Una fabbrica ha bisogno di materie prime, ha bisogno di energia, ha bisogno di trasporti che portino materie prime ed energia e portino via ciò che viene prodotto. Ha una serie di bisogni che potremmo definirli fisiologici. E oltretutto ha bisogno di queste materie, di queste cose, di queste risorse con continuità. Cioè, non è che puoi portare 6 mesi, porti tutta una scorta, poi vai via, dopo 6 mesi torni e ci porti il resto. No, la fabbrica continua a lavorare a ciclo continuo. Il che vuol dire che la fabbrica ha bisogno di linee di rifornimento, ha bisogno di linee elettriche, ha bisogno di credito, ha bisogno di tutta una serie di cose con continuità. Era questo possibile nel 700? No. Di fatto no. Paranormal Activity. E che diavolo. Allora, vi dico solo una cosa. Ci sono dei romanzi storici di un autore che io adoro, che si chiama Neal Stephenson. In italiano non so tradotti un granché, però se qualcuno ha voglia di dargli un'occhiata, meritano. Allora, in uno di questi romanzi c'è un problema con Luigi XIV, quindi siamo al 700, evidentemente. Tra 6 e 700. C'è bisogno di legno per la flotta francese del nord. Che succede? C'è molto legno in Francia, a sud. Conviene comprare il legno nel Baltico. Perché portare il legno dal sud della Francia al nord della Francia implica il passaggio attraverso talmente tante frontiere, dazi, rischi di brigantaggio, corruzioni, eccetera, che di fatto il legno dal sud al nord della Francia non ci arriva. Questa è la situazione del tempo. Ovvero sia, ci sono una miriade di autorità che sono in grado di esigere tributi, di intralciare i percorsi, di trovare delle gabelle, degli atti dovuti, insomma, ci sono una miriade di ostacoli al libero circolare delle merci, il quale libero circolare delle merci a noi sta molto a cuore, come saprete, essendo uno dei punti centrali della costruzione europea, per cui figuratevi. Ecco, in Francia in quel periodo non c'era verso di portare una partita di legno dal sud al nord con un qualche tipo di profitto. Questo vuol dire che l'organizzazione, se la vogliamo chiamare così, statale, in quel periodo è ancora estremamente, come dire, farraginosa, nella migliore delle ipotesi. Questo è il motivo per cui è contraria evidentemente all'industrializzazione, perché se io ho bisogno di far transitare le mie merci con continuità e con prevedibilità, vedete il criterio della previsione comincia a affacciarsi, io ho bisogno di mezzi anche amministrativi che mi permettano di farlo. Mentre in quel periodo eravamo ancora alla vendita delle cariche, non so se lo sapete, ma in Francia soprattutto e comunque in quasi tutto il resto del mondo, si vendeva al miglior offerente un servizio, per esempio le tasse. Allora il re diceva, allora chi si occupa della tassazione? Io pago N milioni di Luigi d'oro, prendo questa attività e me la gestisco come mi pare. Non mi dice più niente a nessuno. Il come mi pare, dal punto di vista dell'organizzazione razionale, è un problema, perché vuol dire che io posso farti passare le tue merci, posso non fartele passare, te le posso sequestrare, posso chiederti una bella bustarella in proposito, e questo chiaramente perturba il mercato. Perché se tu hai fatto conto di avere per la tua fabbrica le risorse a un certo costo, se su questo costo improvvisamente ce devi mettere sopra il 5, il 10, il 7% in più, è chiaro che la questione diventa complicata, si salta tutto, no? Per cui c'è bisogno di razionalizzare questo aspetto. Come lo razionalizziamo? Con la burocrazia. Nasce anche la burocrazia. Fino ad allora la burocrazia non c'era. Potremmo dire, come dicevo con una vostra collega, che forse non era una cattiva idea per certi versi. Però quando compare la burocrazia sembra un'ottima idea. Tant'è vero che Weber, per esempio, inizialmente è entusiasta. Troverete nel capitolo del manuale sulla burocrazia tutta una serie di requisiti fondamentali della burocrazia. La burocrazia è un modo attraverso il quale si dà una strutturazione oggettiva all'attività di controllo e di amministrazione. Quindi ci sono degli obblighi e dei diritti e dei doveri chiaramente stabiliti, c'è bisogno di avere regolarmente delle autorizzazioni di un certo livello, si mantiene tutta la documentazione cartacea a riprova della correttezza delle procedure, vengono fatti dei concorsi per assumere coloro che faranno parte della struttura burocratica, e c'è un forte orientamento gerarchico all'interno della burocrazia stessa. Perché Weber è entusiasta? Perché di fatto questo tipo di idea garantisce a ognuno un pari trattamento, cioè che lui o Dio andiamo a chiedere un atto, con i tempi delle procedure entrambi otterremo una soluzione della questione. Per cui quando io so che per avere l'autorizzazione a un passaggio di merci mi servono 3 giorni, mi regolo e so che saranno sempre 3 giorni, non oggi 3, domani 7, domani 1, dopodomani 20, che era una cosa assolutamente inaccettabile, perché vi ripeto, la fabbrica ha bisogno di continuità. La fabbrica ci forza alla continuità e alla previsione. Capite? In qualche misura noi già eravamo dell'opinione di prevedere da prima, perché prevedere significa, come dicevamo le lezioni scorse, immaginare di poter controllare, noi abbiamo una notevole propensione al controllo. Però diciamo che la fabbrica da questo punto di vista, come dire, incarna questo tipo di ideale e lo porta avanti. La fabbrica diventa una necessità, impone la necessità del coordinamento, anche a livello temporale, per esempio. Non è che nel Settecento tutti avessero lo stesso calendario e tutti leggessero l'ora allo stesso modo come oggi. In linea di massima ogni cultura faceva un po' come gli pareva, aveva le sue feste, i suoi giorni, le sue canzoni, i suoi modi di vedere le ore, il che cominciava a diventare però difficile da coordinare quando ti serve di sapere quando parte la nave, quando arriva la nave, eccetera, eccetera. E quindi piano piano, sempre stavolta a fine 600 perché erano lungimiranti, si comincia a studiare la divisione della Terra in meridiani e paralleli, con Cartesio, i fusi orari, no? Si sceglie casualmente come fuso di riferimento Greenwich, dico casualmente un po' per ridere, un po' no, ma è chiaro che verrà scelto Greenwich perché l'Inghilterra è la nazione centrale di questo genere di cose, no? La nazione industriale per eccellenza è l'Inghilterra, non ce ne sono altre. Il dominio che l'Inghilterra ha esercitato tra il 7 e il 900 sul mondo è incomparabile, non c'è mai stato niente del genere. Manco di Asburgo, dei bei tempi con l'impero su cui non tramontava mai il sole, sono arrivati a questo e soprattutto con così poco a disposizione. Perché poi se voi guardate la cartina del mondo, l'Inghilterra non la vedi praticamente. Piccola, fatta piccolo piccolo, però ci hanno massacrato tutti. Bisogna dargliene atto, oggettivamente. E quindi il meridiano zero passa da Greenwich, non c'è nessun motivo. Non c'è una ragione particolare, è soltanto che essendo la nazione più prestigiosa del pianeta in quel momento si è piata tutti i prestigi possibili. Vi faccio presente che per sottolineare questo prestigio l'Inghilterra è stata anche la madre dell'alpinismo, non so se questo lo sapete, ma c'è una serie di cose molto divertenti che cominciano in questo periodo. Perché? Perché è chiaro che conquistare le vette vuol dire essere migliori degli altri, vuol dire stare sopra gli altri. Noi ragioniamo spesso in termini simbolici, anche se non ci facciamo caso, ma tutte le varie spedizioni alpinistiche che partono nell'Ottocento sono quasi tutte inglesi e vanno tutte a conquistare l'Everest, eccetera, 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 le Alpi, no? Partono gli inglesi e vanno a conquistare le montagne in giro per il mondo, perché così poi possono guardare gli altri dall'alto, piantano le bandierine, tutta una serie di cose che hanno un fortissimo impatto simbolico. Vi ricordo che c'è sempre lo Stato-Nazione che sta nascendo e l'attività sportiva è fortemente aggregante. So se notate gli stadi, le Olimpiadi, no? Tutti i tornei, la nazionale, ogni volta discutiamo di qua, di là. Perché? Perché sono dei simboli che, nonostante noi si sia razionali o si pretenda di esserlo, sono simboli che fanno sensazione di appartenenza. Per quanto non te ne freghi niente, se c'è la tua nazionale, in qualche modo sei coinvolto. Da qualche parte, a un qualche livello che può essere più o meno consapevole, ma ti senti parte in causa, perché c'è una, come dire, una materializzazione di un'idea, no? Lo sport è importantissimo anche per questo, perché materializza l'idea di nazione, è l'attività in assoluto che lo fa meglio, non ce ne sono altre, pensateci, dal punto di vista economico non funziona, tanto è vero che l'Europa sta a pezzi in quel tonno, perché non trasmette nessun calore una moneta, è una moneta, chi se ne frega, laddove appunto l'appartenenza forte, l'appartenenza nazionale, quella qualitativa, la ottieni con dei simboli che possono essere anche irrisi, come vi pare, però di fatto poi esercitano un loro fascino particolare, hanno un qualcosa di profondamente efficace. Quindi dicevamo appunto che tutta la strutturazione del mondo, tutta la resa del mondo in termini geometrici e prevedibili comincia adesso. Perché vi ripeto, Cartesio è quello che dà gli strumenti, ma poi questi strumenti vengono applicati. Quindi di fatto meridiani e paralleli sono un ampio sistema di assi cartesiani che ci permettono di definire qualunque punto del pianeta in termini di due numeri, come vedete su tutti i telefonini. Quello è il punto, il GPS non è altro che questo. Comincia allora, oggi abbiamo gli strumenti per farlo per tutti, ma ci stiamo già ragionando da un sacco di tempo. Quindi come vedete l'impulso alla razionalizzazione viene anche in larga misura dall'attività industriale, dall'attività economica. L'attività economica finisce dalla spallata definitiva a quelle che erano le strategie tradizionali un po' così, diciamo, abborracciate di misurazione. Con Cartesio, con l'illuminismo, cominciamo a misurare tutto. Ci prende una specie di furor da questo punto di vista, no? e noi lo stiamo vivendo ovviamente all'eccesso, perché noi siamo quelli proprio l'ultima parte dell'onda, quindi diciamo delle cose a dei livelli assolutamente inauditi in proposito. Però non è casuale. Non è casuale, vi ripeto, perché c'è un'esigenza pratica anche da soddisfare, ovvero sia la fabbrica ha bisogno di essere costantemente nutrita. Perché questo possa accadere, c'è da rivedere radicalmente tutto: le strutture amministrative, i modi di vita, i criteri con i quali si considera il tempo, il mondo, lo spazio, eccetera, eccetera, eccetera. Perciò, come vedete, nella scoperta del motore c'è stato un insieme di ragioni, un insieme di conseguenze che nessuno avrebbe potuto prevedere in quel periodo, è assolutamente fuori da qualunque possibilità di previsione, e illustra piuttosto bene quello che dicevamo prima, ovvero sia che l'azione ha delle conseguenze che spesso e volentieri sfuggono, che nessuno era in grado di immaginare che potesse accadere questo, però di fatto è accaduto, ed è accaduto per un'invenzione in larga misura. Quindi questo è uno dei punti centrali, la burocrazia, che però, come dice Weber, diventa con l'andare del tempo la famosa gabbia d'acciaio. Weber è il primo a rendersi conto che questo approccio, che era per un certo, fino a un certo punto accettabile, se portato all'estremo diventa controproducente. Questo è il punto. Andiamo verso la società amministrata, quella dove viviamo noi oggi, dove a un certo punto la burocrazia assume una sua autoreferenzialità, diventa un'attività fine a se stessa, non ha più come scopo il benessere, l'efficienza, il servizio in qualche misura, ma diventa un qualcosa che si autoriproduce a prescindere. E tu poi ti sembri assurdo, come spesso e volentieri credo vi capiti per le richieste burocratiche, ecco, il fatto che sembri assurdo è del tutto irrilevante dal loro punto di vista, perché diventa un'attività che è autofondata, ed è quello che succede spesso e volentieri alle nostre attività. Noi tendiamo a avete presente la dicotomia vita-forma in Zimmel? Vagamente? No, eh? Perché questo ci permette una bella applicazione di questo discorso. Zimmel dice, nella sua fase finale della filosofia della vita, che c'è questa energia vitale che si dà attraverso forme, perché non riuscirebbe a essere altrimenti, a essere percepibile. Queste forme per un certo lasso di tempo la ospitano e quindi sono vive. Il problema è che poi l'energia vitale va avanti e si lascia alle spalle delle forme che non la ospitano più, ma che sono diventate autoperpetuantesi. Quindi perdono l'aggancio con le necessità umane e diventano assolutamente autoriferite. La burocrazia da questo punto di vista è perfetta, nel senso che la burocrazia ormai si prolunga indipendentemente dal fatto che sia utile, sia funzionale, sia positiva, eccetera, eccetera. È diventata un modo, no? Per controllare e gestire la nostra società e tutti quelli che ci stanno dentro, che è difficilmente scardinabile, tant'è vero che appunto Weber usa questa espressione gabbia d'acciaio, che è abbastanza, si capisce abbastanza bene cosa volesse dire, in effetti. Dicevo con una vostra collega prima che questo è l'argomento della riflessione di un grandissimo filosofo sociologo francese che si chiama Michel Foucault, che a voi potrebbe interessare, perché il suo interesse, il testo, uno dei testi fondamentali è Sorvegliare e punire. E quindi parla della nostra società come una società di controllo, una società controllata, con tutta una serie di conseguenze che sono interessanti da prendere in considerazione, soprattutto da parte vostra, nel senso che trattandosi qui appunto di scienze per l'investigazione della sicurezza, approfondire un momento le dimensioni della sorveglianza, della sicurezza e della punizione può essere rilevante. Noi siamo quelli che sono talmente ben controllati che non c'è manco più bisogno di qualcuno che li controlli. E facciamo un'ultima riflessione prima di mandarvi a casa, dopo un plauso per aver mantenuto la posizione nonostante tutto. Parlavamo dell'attività sportiva prima, no? L'attività sportiva è appannaggio degli stati fino alla seconda guerra mondiale. Credo che tutti abbiate visto le famose adunate oceaniche fasciste e naziste, no? Tutta gente in pantaloncini bianchi che salta insieme, ecco. Era evidentemente uno strumento di propaganda, di costruzione del consenso, di disciplina, tutte queste cose che dicevamo oggi. Allora, il fatto che poi sia diventata un'attività privata, il fatto che ci siano le palestre per fighetti, le palestre per non fighetti, quelli dove far mazzo, quelle dove chiacchieri, tutte queste cose qui, noi dovremmo salutarlo come un'ottima notizia. immagino, no? Pensateci, cioè il fatto che questa attività non sia più imposta dall'alto dovrebbe segnare un progresso. Ci chiediamo perché improvvisamente lo Stato dovrebbe aver rinunciato a questo tipo di monopolio che era abbastanza utile?
Perché ne ha trovati altri.
Perché ne ha trovati altri, che può essere una buona idea. Decliniamola un po' meglio però. Cioè voglio dire, se noi abbiamo uno strumento che sono 200 anni che funziona e ci permette di controllare i nostri sottoposti.
No. Ne ha trovato uno migliore.
Ne ha trovato uno migliore. Tipo? I media. Può essere, questo può essere. Ma pensiamoci ancora un po' meglio. Quanti vanno in palestra qui? Solo due? Tre? Tutti gli altri niente, non fanno forme di attività sportiva di sorta, nulla. Qui c'è qualcosa che non va allora. Beh, ringraziamo Dio, la cosa sta cedendo un pochino. No, il problema dov'è? Di fatto il problema è che lo Stato può permettersi di non controllare più l'attività pubblica, l'attività sportiva da un punto di vista pubblico, perché noi abbiamo talmente introiettato l'esigenza di controllo che era alla base di quell'attività che ci controlliamo da soli. Quello è il problema. Cioè non c'è più bisogno che lo Stato ci perda tempo sopra, né che limiti il giro economico che può derivare da questa esigenza, perché noi siamo già disciplinati. Siamo già noi che ci mettiamo a dieta, che andiamo in palestra, che andiamo a camminare, che andiamo a correre. Non c'è bisogno di qualcuno che ce lo imponga. Non so se mi spiego. Questo è uno dei punti centrali di Foucault. Foucault dice che non c'è più bisogno di vederlo, il dominio, perché tanto ce l'abbiamo in testa. Che noi siamo quelli che arrivano dopo tante generazioni di dominio. No? Quindi siamo talmente stati sorvegliati e puniti fino ad oggi che non c'è più bisogno che mi dicano controllati, perché mi controllo già da solo. Mi controllo talmente tanto che rischio di arrivare al comportamento patologico, no? I vari disturbi dell'alimentazione, i vari eccessi nell'appunto controllo di tutti gli aspetti della mia vita e via discorrendo, sono cose che faccio già io, non c'è più bisogno che le faccia lui, c'è più bisogno che me lo dicano, perché tanto già lo so. Questo è uno dei punti. Il biopotere, no? Come lo definisce Foucault, sono questi aspetti qui. Ossia non c'è più ragione che qualcuno si prenda la briga di vedermi, di fare, organizzare tutta una serie di cose complicate, tanto già lo so io. Fine. Quindi noi col controllo abbiamo un conto aperto piuttosto serio, nel senso che abbiamo visto chiaramente che il controllo ci serve in un certo senso. Un certo tipo di controllo ci serve, perché quando abbiamo detto che la cultura è una sezione finita, come vi dicevo, no? La costruzione di un ambiente nel quale io posso vivere, è ovvio che se io posso vivere lo posso controllare, perché altrimenti non avrebbe senso. Cioè il mio benessere deriva dalla capacità di, almeno a un certo livello, controllare e sapere cosa accade, quindi controllare e prevedere. Per cui vedete che da un certo punto di vista controllo e previsione sono consustanziali al nostro essere. Il problema è fino a dove. Quello è il punto. Cioè noi siamo andati oltre quello che sarebbe stato normale e naturale, siamo andati oltre con l'out, siamo andati oltre col controllo, siamo andati oltre con la previsione, siamo andati oltre con tutto, e adesso stiamo pagando le conseguenze di questo andare oltre. Questo è il punto. Capite? Abbiamo pensato di poter controllare tutto, abbiamo pensato di poter prevedere tutto e non ha funzionato, per cui adesso stiamo facendo i conti con una, come dire, una disillusione cosmica, se vogliamo, in un certo senso. Però come vedete dobbiamo ragionare su questo in termini di etet, perché altrimenti dovremmo dire che il controllo è sbagliato, ma non è vero che il controllo è sbagliato. Una certa quota di controllo è fondamentale perché noi si possa vivere, come una certa quota di utilizzo dell'ovvio. Ripeto, io non è che posso ogni volta interrogarmi su tutto quello che mi accade, perché diventerei matto, non avrei tempo, non ho le risorse, non c'ho manco voglia. È tutto una questione di equilibrio. Non è un caso che una delle doti centrali del dio Apollo fosse la misura. Ma non la misura 1,350, la misura nel senso di quanto è giusto che, la famosa QB delle ricette, no? Quando cucini me mi mandano bestia ogni volta QB, che cazzo significa QB, quanto basta, che ne so io. Ecco, però lì c'è un sapere che, come vedete, è un sapere pratico, un sapere artigianale, un sapere vivo. Quanto basta dipende da te. Se ti piace più dolce fa una cosa, se ti piace meno dolce fa un'altra. Non puoi pensare che io ti dica allora metti 75-76 grammi di questo, 4,5 grammi di quello, eccetera eccetera. No, quanto basta. è una forma di sopravvivenza del tradizionale che è interessante su cui riflettere, no? Però quello che ci interessa pure a noi, come dicevo, a noi dovremmo avere tanto controllo quanto basta, non il più, il maggior controllo possibile, quanto basta. Come dicevamo, se a me piace il zuccherato non è che ci butto un chilo di zucchero e ottengo un bijou, ottengo una cosa immangiabile, per cui è chiaro che ci deve essere, no, un limite. Il nostro problema è che siccome ci immaginiamo senza limiti, allora a quel punto non ne abbiamo più da nessuna parte, perché siamo quelli che controllano e quelli che dominano. E qui vedete che se non interveniamo da qualche parte in questo circolo non se ne viene fuori. L'unico modo per venirne fuori è renderci conto che noi controlliamo fino a un certo punto. C'è una soglia oltre la quale non controlliamo più, e questa soglia non è detto che debba essere sempre colpa di qualcuno, capite? Quello è il problema, non è detto che ci sia un responsabile, ci sono semplicemente cose nella vita che vanno storte, sì, prendiamone atto, no? Se tu devi andare di corsa da qualche parte e buchi, non te la puoi dire con nessuno, hai bucato, perdi mezz'ora, è successo, fine, non c'è un colpevole, non hai la sfera di cristallo, non hai le gomme fatte da autoblindo, sei una persona normale al quale è andata storta, che vogliamo fare? Questo è, però sta cosa noi non la riusciamo più a capire. Che siamo talmente persuasi di poter controllare tutto, che se qualcosa non va come dovrebbe ci deve essere incolpevole, perché altrimenti sarebbe andata bene. Capite dov'è il problema? È questa presunzione del fatto che le cose di loro vadano bene che è sbagliata. Non so se conoscete la legge di Murphy. La legge di Murphy dice che se una cosa può andare storta lo farà. Ecco, quella è la realtà, non è il resto. Le cose vanno male, se vanno bene devi essere entusiasta perché stranamente in quella situazione è andato tutto come doveva, ma non è che capiti sempre. Ecco, raramente, diciamo che è ancora più drastica del re, oltre a quelle che mai no, però insomma diciamo che tendenzialmente non è così normale, per cui se tu rientri in quest'ottica per la quale le cose tu c'hai un certo controllo ma non tanto, già stai un passo avanti. E vi dico, per tirarvi sul morale prima di mandarvi via, che l'evoluzione culturale implicita, cioè quella che non riflette su queste idee, dà dei buoni segni, perché per esempio quando voi andate su internet, cosa fate? Qual è il nome dell'attività, a parte navigare? Si dice fare surf, no? Ecco, vi faccio presente che il surf è esattamente l'immagine di quello che vi sto dicendo io. Nel senso che tu fai surf, non è che vai dove te pare, vai dove ti porta l'onda, hai un certo controllo, ma vai in quella direzione lì, non puoi andare al contrario, capite? Noi di fatto siamo tutti surfer. A me piaceva tanto Silver Surfer quando ero piccolo, adoravo proprio. Perché è così. E vi faccio di nuovo presente, e chiudiamo, stavolta giuro che chiudo, che la navigazione della quale abbiamo parlato nella settimana scorsa si distingue radicalmente in navigazione a vela e navigazione a vapore. La navigazione a vela è un po' come il surf, cioè tu vai dove puoi andare, dove ti porta il vento, o il cuore, come diceva Damaro ai tempi. La navigazione a vapore invece è presuntuosa. Navigazione a vapore, devi andare lì, ce vai. Che ci sia vento, tempesta, motondoso, correnti, non ti interessa. Spendi quello che devi in termini energetici, ma vai da qualche parte. Quindi, come vedete, anche nell'attività della navigazione ci sono delle distinzioni simboliche da fare. L'attività della navigazione a vapore è un'attività moderna, è un'attività che rifiuta il limite che invece la barca a vela sa trattare. Capito? La barca a vela è una questione di misura. La barca a vela può stringere il vento fino a un certo punto, oltre non va. Quindi se c'è vento contrario o te fermi oppure trovi qualche cosa alternativa. Tutto